Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è martedì 25 febbraio, che vi parla Stereo Dubaldi. Allora, siamo un po' fuori ormai dalla anche attesa, perché abbiamo tutte, ieri è stata la giornata in cui si sono esaminati un po' tutti i risultati tedeschi, c'era grande attesa, che ma in realtà i risultati tedeschi non sono altro che la immagine dei sondaggi che avevano preceduto queste elezioni, che si sono dimostrati particolarmente attendibili. Quindi in Germania sanno fare anche i sondaggi, perché non c'è stato nessun scostamento fra i sondaggi e il voto, se non per piccolissime percentuali che sono una frazione di punto. Che cosa abbiamo? Abbiamo che il leader, dite voi, ma che fai? Inizia la rassegna stampa? Sì, facciamo una cosettina velocissima, anche perché poi, se volete, ne parliamo a 10:30 per il filo diretto. Il leader dei cosiddetti democristiani, no? Il CDU, i popolari, i democristiani, che prima erano democristiani di sinistra ed erano semplicemente degli sfasati e dei visionari. Avevano per la loro politica pagato il crollo di questo partito, adesso ritorna perché c'è questo leader Merz, che è un leader di destra, peggio ancora della Meloni, peggio ancora di Salvini. Salvini si congratula con l'FD, che è l'alternativa for Deutschland tedesca, che dicono che è un partito neonazista, come in realtà i Fratelli d'Italia dicono che è un partito fascista. Quindi voi sapete che le esagerazioni dei media nazionali italiani come esteri portano a queste semplificazioni orrende. Sta di fatto che comunque i Verdi hanno preso una bella, diciamo così, frenata, per cui non saranno nel Parlamento germanico, perché nessuno ormai li vuole. Vedremo che cosa succederà invece, perché per la composizione del nuovo governo, a meno che non fanno il pasticcione ancora, che per non far governare gli altri il CDU accetta un governo anche con i socialisti e SPD. Detto questo, andiamo avanti, perché qui ai grandi noi non abbiamo di questi problemi, perché abbiamo un'amministrazione di centrodestra, anzi io spero di destra, sempre più destra, liberale, capitalista, anarchica, individualista, che possa dare un'impronta, un marchio indissolubile che possa durare per 20, 30, 40 anni ai canadi, perché però che ci sia questo marchio. Finora non abbiamo visto nessun timbro particolarmente evidente e che ci possa dire che ecco, questa impronta c'è ed è palpabile e visibile. Allora, ieri è stata una giornata di funerali. Di funerali, perché purtroppo abbiamo una giornata in cui abbiamo appreso notizie estremamente tristi, perché c'è stato un susseguirsi di notizie di persone che ci hanno lasciato, tanto che abbiamo la rubrica del sito completamente occupato tutta la giornata di ieri. I tre persone che piangiamo perché appunto non fanno più parte di noi, e c'è Filippo Bitocchi, che voi conoscete tutti, che ci ha lasciato. Abbiamo Antonello Petrini, conosciuto a Recanati per tanti motivi, perché era legato al mondo del calcio, perché ha lavorato alle Guzzini, all'epoca ha lavorato nell'azienda Pelati, quindi è un personaggio estremamente noto, tanto che poi lo potete vedere in fotografia, che era triste perché ha dovuto lottare contro una malattia incurabile che se l'ha portato via all'età di soli 58 anni. Poi la morte del nostro Alfredo Stoppini, nostro perché è stato anche socio fondatore della radio, ha condotto qui alcune trasmissioni insieme a Pier Alberto Scaleggi per molto tempo, trasmissioni di storia. Lui è stato preside in alcune città del nostro comprensorio, ha iniziato questa sua carriera di preside in Val d'Aosta, poi è stato qui a Potenza Bicena, a Montelupone, ha terminato questa carriera di preside a Recanati, dove è stato per lunghi anni appunto preside della scuola media Patrizi. Se n'è andato in pensione nel 1997, uno che nasce nel 1945, oggi è impossibile, impensabile che vada in pensione nel 97. In poche parole, è andato in pensione a, facciamo i conti, a poco più di 50 anni, 52-53 anni, no? Era possibile una volta. Per la scuola, sì, oggi sarebbe impossibile, dopo la riforma anche che c'è stata nel 1995 delle pensioni, pensare di poter appunto andare in pensione non prima dei 60 o 65 anni. E lascia naturalmente la comunità sgomenta per la morte, ma lui era da un pezzo, non si vedeva più perché dopo un peggioramento il suo stato di salute era stato ricoverato al Santo Stefano, è stato per un anno quasi in una forma comatosa, per poi appunto chiudere gli occhi nella giornata di ieri. Aveva 79 anni, i funerali si svolgeranno domani nella chiesa alle 10.30 nella chiesa di Monte Morello. E lascia la moglie Patrizia e le quattro figlie, Alfredina, Sofia, Benedetta e Maristella. Se noi andiamo a vedere invece Antonello Petrini, è giusto dare anche di lui alcune indicazioni. Prima è stato un giocatore, poi anche dirigente di diverse realtà sportive, ultima in ordine cronologico dell'Atletico Recanati, dove aveva ricoperto anche la carica di direttore sportivo. Ha lavorato per molto tempo per la famiglia Guzzini e negli ultimi anni era anche responsabile magazziniere della ditta OM Pelati, quindi grande e confidente amico di Giovanni e soprattutto di Sebastiano Pelati, che lo avevano accolto come uno di famiglia e come persona di fiducia per la sua grande professionalità e anche competenza. La notizia naturalmente ha lasciato sgomenti tutti gli amici che ogni giorno lo sentivano e lo incoraggiavano a non mollare. I funerali si svolgeranno domani, anzi oggi scusate, si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Cristo Redentore a Recanati. Lui è morto ad Ancona all'ospedale appunto, ma lui risiede a Recanati insieme alla sua famiglia, sarà sepolto appunto nel civico cimitero di Recanati. Adesso andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda l'attività del NAS di Ancona. Perché citiamo in modo particolare una notizia che poi citiamo regolarmente quando giungono queste note anche dalla parte dei carabinieri, della polizia e così via? In questo caso assume un significato un po' particolare, perché fra le strutture che sono state ispezionate e anche multate ce n'è una nella provincia di Macerata che è un bed and breakfast, che è di Recanati, e anche se nell'articolo non viene riportato proprio la città specifica Recanati, che è stato multato per 233 euro. Perché? Perché non ha adottato la segnalazione conforme alle direttive del Ministero dell'Interno per quanto riguarda il dispositivo di accettazione automatica del K-Box. Che cos'è? Questa è una questione che è sorta anche a livello nazionale con delle contestazioni. Il titolare di un'attività ricettiva può anche lasciare in un piccolo box, in una piccola scatoletta, delle chiavi. Tu apri la scatoletta con un codice che ti trasmette naturalmente il titolare, prendi la chiave, entri nella tua camera che avevi prenotato e pernotti, e poi quando vai via prendi la chiave, la rimetti nella scatoletta e la chiudi con il codice. Quindi che cosa viene contestato? Che non si può fare. Non si può fare perché secondo le ultime direttive del Ministero questi soggiorni brevi finiscono per magari non essere controllati e quindi verificati. Non verificati dal punto di vista solo fiscale, che forse è la cosa che più interessa allo Stato, perché dei piai soldi, ma interessa anche dal punto di vista della sicurezza, perché se non c'è la presenza fisica del titolare, questo soggetto può essere anche non facilmente identificato, perché può essere anche un soggetto che ha prenotato la camera, ma che viene poi utilizzata da un altro soggetto, che magari può essere anche un terrorista, per dire, no? Che quindi non lo sai, utilizza pernottamento, tu non c'hai più i documenti perché ti basi sui documenti che ti ha fornito all'atto della prenotazione, però non c'hai più i documenti che tu puoi verificare sul momento dalla persona fisica, che tu guardi attraverso il documento e verifichi se è la stessa persona. Effettivamente c'è qualche cosa che non va, per cui è stato multato, perché dice non è stato rispettato appunto quello che aveva previsto il Ministero degli Interni Piantedosi. Detto questo, vi segnalo una serie di notizie di cronaca. Abbiamo a Tolentino la polizia che interviene per una rissa davanti ad un bar, ma questo aveva seguito poi ad un'altra lite che era stata segnalata appunto fra alcuni uomini avvenuta nel pieno centro storico. Quindi è stata una giornata movimentata quella che ha preceduto la domenica, ci riferiamo alla giornata di sabato. Poi ci sono stati controlli straordinari della polizia a Civitanova Marche, perché straordinari sì, forse per via anche del numero delle auto fermate, sono state identificate 80 persone, di cui numerose straniere, tutte regolari sul territorio nazionale, sottoposte a controllo 45 veicoli. Nel corso dell'attività, grazie al fiuto dell'unità cinofila, un 25enne di origine extracomunitaria è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. L'uomo è stato segnalato a una competente prefettura di Macerata. Poi abbiamo cronache maceratesi, facciamo un salto, anche se abbiamo altre notizie. Io vi consiglio sempre di dare e di sfogliare il sito di Radio R. Molesta studentessa in strada, è stato condannato un cuoco 37enne, no, a 37 anni, un cuoco 37enne, ovviamente era stato attirato da questa ragazza. Dice: studentessa molestata in strada, cuoco condannato per violenza sessuale, sotto accusa al tribunale di Macerata, un 37enne peruviano. L'imputato ieri è stato condannato a 1 anno e 8 mesi. I fatti che gli vengono contestati risalgono al 3 luglio del 2024. Ma non si possono estradare i peruviani, o soltanto i marocchini o gli egiziani? Non si possono estradare, cioè non si possono mandare al loro paese di origine i peruviani? Sì, io penso di sì. Allora tirate via, fatelo. Non chiamate le baby gang, sono giovanissime istituzioni di disagio, lo Stato risponderà con maggiore presenza. Ecco, io queste cose non riesco a sentirle. Non riesco a sentirlo. Siamo sempre punto e a capo. E finché ragioniamo in questa maniera, siamo vittime di luoghi comuni e quindi di noi stessi. Se succede poi qualche cosa, prendiamocela con noi stessi, che siamo degli utili idioti. Ieri mattina sarebbe summit in comune del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al centro di numerosi episodi di violenza. non chiamateli baby gang, sono giovanissimi in situazioni di disagio che commettono forme di illegalità. Città 9 è una delle pochissime realtà in cui qualche problema di sicurezza c'è, perché è forte la presenza di giovani, giovanissimi, ma lo Stato c'è e riprenderemo con una maggiore presenza sul territorio. Io non me ne sono accorto che lo Stato c'è. A Civitanova sono volati coltelli, sono morte persone, sono state strangolate, soffocate persone in pieno centro senza che nessuno sia intervenuto. Li sappiamo questi episodi. Abbiamo risse continue durante la notte, che per l'unico modo poi per poter prendersela con qualcuno, visto che le forze dell'ordine arrivano sempre in ritardo su questi episodi, è quella di chiudere i locali nelle cui vicinanze sono avvenuti questi fatti, ed è questa è una cazzata enorme, e comunque sta di fatto è che questo. Comunque il prefetto Fusiello è stato a Civitanova dopo gli episodi di microcriminalità, che poi noi sottovalutiamo, le baby gang sono delle cose insopportabili, sono elementi di grosso pericolo, perché proprio fatte da gente che agisce in gruppo, sono generalmente appunto dei minorenni, e quindi sono capaci di fare le più grosse cazzate, e quindi costituiscono, queste sì, un vero pericolo, perché sono fatte a volte a titolo gratuito, quindi sono semplicemente frutto di una volontà di violenza che deve essere non attenzionata, i giovani disagiati, botte da orbi, devono capire che non lo devono fare più, che se lo ripetono ancora botte da orbi, se no non ne usciamo fuori da questa situazione. Dice, da un lato le aggressioni ai danni di minorenni, dall'altro i furti da tabaccheria risolti poi con gli arresti responsabili di alcuni colpi messi a segno nei locali di Civitanova. C'era anche Acquaroli, governatore, a questo tavolo sulla sicurezza. Cioè, non è possibile che io senta sempre queste cose quando si parlano di questi delinquenti. Sono poveri ragazzi, a disagio. Pensate a quelli che sono oggetto delle loro attenzioni, quanto sono ancora più a disagio, no? Scontro all'incrocio a Civitanova, Maserati si schianta sulle auto in sosta e si ribalta su un fianco, l'incidente all'angolo tra via Mameli e via Tazzelio. Comunque un uomo è andato a fine del pronto soccorso, ma niente di grave. Tolentino, guarda un po', i disagiati si picchiano con bastoni e sedie, 3 feriti e 6 sono gli arresti di alcuni di questi disagiati sociali. Maxi Risse in centro all'ora di pranzo, siamo a Tolentino, ne avevo parlato anche prima, altri disagiati. Lutto nel mondo della cultura, è morta Livia Brillarelli. Questo a Monte San Giusto, aveva 76 anni, è stata una musicologa e scrittrice brillante e appassionata. Poi è morto anche l'ex preside Alfredo Stoppini, aveva 79 anni, diretto alcune scuole medie in provincia, funerale mercoledì mattina, ma l'abbiamo scritto anche noi, naturalmente una copiozzatura del sito di Radio R, anche grazie a Cronaca Maceratese che ci dice che è stato socio fondatore di Radio R a Recanati e impegnato nel Partito Social Democratico. Grazie agli amici appunto di Cronaca Maceratese che hanno voluto appunto ricordare questo aspetto, non peraltro la radio appunto si stringe ancora di più intorno alla famiglia, anche per questo particolare legame. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Astrid Tubaldi. Ciao, ciao, ciao.